Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 993. Oggi riassumerò e recensirò il libro. Napoleone in 20 parole di Ernesto Ferrero è un saggio storico-biografico che affronta Napoleone Bonaparte non soltanto come comandante e imperatore, ma come costruttore di strumenti politici, amministrativi e culturali destinati a incidere durevolmente sull'Europa moderna. Pubblicato da Einaudi e collegato idealmente al precedente N, con cui Ferrero aveva narrato l'esperienza elbana dell'imperatore. Il volume adotta una struttura per nuclei tematici, 20 parole chiave, compongono un ritratto discontinuo, ma coerente. Il percorso abbraccia l'ascesa dalle campagne italiane e dall'Egitto, fino alle sconfitte, a Waterloo e all'esilio di Sant'Elena. L'obiettivo non è offrire una biografia lineare né assolvere il protagonista dalle conseguenze delle sue guerre. Piuttosto, Ferrero cerca di individuare il sistema operativo, napoleonico, organizzazione, comunicazione, selezione del merito, controllo delle risorse e riforma dello Stato. Il risultato è un profilo interpretativo accessibile, attento tanto al mito quanto ai meccanismi concreti del potere. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, 20 parole come metodo un ritratto per nuclei anziché una cronologia tradizionale. La scelta di condensare Napoleone in 20 parole è il principio formale che distingue il libro da una biografia convenzionale. Ferrero non sembra voler sostituire la ricostruzione completa degli eventi napoleonici, già sterminata nella storiografia, ma proporre chiavi di lettura che consentano di collegare decisioni militari, ambizioni personali, istituzioni e l'ascito europeo. La struttura tematica rende possibile passare dalle campagne d'Italia all'Egitto, dalla Russia a Waterloo e a Sant'Elena, senza ridurre tali passaggi a una successione di battaglie e date. Ogni snodo serve invece a mostrare una qualità, una tecnica o una contraddizione dell'uomo di potere. Questo impianto ha un vantaggio interpretativo preciso, sposta l'attenzione dalla domanda «Che cosa accadde?» alla domanda «Come funzionava Napoleone?». Il condottiero appare come un soggetto capace di trasformare l'energia individuale in una macchina di comando, facendo convergere esercito, amministrazione, immagine pubblica e legislazione. Al tempo stesso, la formula breve delle parole chiave suggerisce che un personaggio tanto vasto non può essere esaurito da una spiegazione unica. Il libro conserva così la complessità del mito napoleonico, ma la rende leggibile attraverso un mosaico di episodi, personaggi e riflessioni. È una soluzione adatta a chi possiede conoscenze scolastiche della vicenda e cerca un orientamento interpretativo, non un repertorio enciclopedico. Secondo, Napoleone organizzatore comando, rapidità decisionale e costruzione di una macchina efficiente. Uno dei nuclei più riconoscibili del volume è l'eccezionale capacità organizzativa attribuita a Napoleone. Ferrero insiste sul fatto che la sua importanza non dipende soltanto dal talento strategico sul campo di battaglia, dipende dalla facoltà di coordinare uomini, informazioni, tempi e risorse in un disegno unitario. In questa prospettiva, l'imperatore è letto anche come un manager ante litteram, espressione che non elimina la distanza storica, ma evidenzia la centralità della pianificazione e dell'esecuzione. Il comando napoleonico richiede velocità, decidere prima dell'avversario, impartire istruzioni, seguire l'attuazione e correggere la rotta. Tuttavia, la rapidità non viene presentata come improvvisazione. Presuppone una rete amministrativa, la conoscenza delle condizioni materiali e una forte disciplina nell'ordinare le priorità. Da qui l'interesse del libro per il budget e per le politiche economiche, anche un progetto imperiale. Per quanto alimentato dall'ambizione e dalla gloria, incontra il limite delle finanze, degli approvvigionamenti e delle capacità dello Stato. L'analisi suggerisce una lezione storica più sobria della celebrazione del grande uomo. L'efficienza di Napoleone nasce dalla concentrazione del potere, ma anche dalla capacità di far lavorare apparati e competenze. Proprio questo doppio aspetto rende il suo modello ambivalente produttivo nel costruire e riformare. Potenzialmente soffocante quando l'accentramento riduce lo spazio per correzioni, dissenso e valutazioni realistiche dei limiti. Terzo, merito. Codice civile e Stato, la modernizzazione istituzionale oltre il mito militare. Ferrero colloca al centro del ritratto il Napoleone riformatore, cioè l'uomo che non si limita a conquistare territori, ma interviene sull'ordinamento dello Stato. Il riferimento al codice civile è decisivo. Esso rappresenta una delle eredità napoleoniche più riconoscibili e mostra come l'autorità imperiale abbia cercato una forma durevole nelle norme, nell'amministrazione e nella standardizzazione giuridica. Il libro invita perciò a distinguere fra la precarietà delle conquiste militari e la persistenza di alcune innovazioni istituzionali. In questa cornice si inserisce il tema della meritocrazia, l'idea di promuovere capacità e servizio, anziché affidarsi esclusivamente ai privilegi di nascita. Appartiene al vocabolario della Francia post-rivoluzionaria e costituisce un elemento essenziale della legittimazione napoleonica. Ferrero la tratta come parte di una macchina statale che ricerca funzionari, ufficiali e collaboratori efficienti. Non è però opportuno trasformarla in un'immagine contemporanea, e senza ombre il merito opera, dentro un regime fortemente gerarchico, personale e autoritario, nel quale la fedeltà al vertice mantiene un peso sostanziale. Il valore dell'approccio sta nel tenere insieme queste tensioni. Napoleone consolida principi di razionalizzazione e uguaglianza civile, ma li combina con una concentrazione del potere che limita il pluralismo politico. Leggere la sua modernità significa quindi riconoscere che istituzioni più ordinate e carriere aperte al talento possono convivere con controllo, disciplina e aspirazione imperiale. Il libro privilegia questa ambivalenza rispetto a un giudizio puramente celebrativo o puramente liquidatorio. Quarto, comunicazione, arte e libro La politica dell'immagine nella costruzione del consenso. Un altro versante rilevante di Napoleone in 20 parole riguarda le tecniche di comunicazione e l'attenzione dell'imperatore per l'arte e per il libro. Ferrero presenta questi aspetti non come semplici curiosità private, ma come componenti operative del potere. Napoleone comprende che l'azione politica ha bisogno di essere raccontata, interpretata e resa memorabile. Vittorie, riforme e figure del comando acquistano forza quando entrano in un immaginario condiviso. La sua fama non è dunque un effetto secondario delle imprese, è una risorsa da alimentare e governare. Arte, scrittura e rappresentazione pubblica diventano così strumenti di legittimazione. Il punto non è attribuire al protagonista una moderna teoria dei media, bensì osservare come egli sfrutti con notevole consapevolezza i canali culturali e simbolici disponibili nella sua epoca. La costruzione dell'immagine dell'eroe, del legislatore e dell'uomo del destino sostiene l'autorità e contribuisce alla durata del mito, anche oltre la caduta dell'impero. Ferrero offre in questo modo un correttivo alla lettura esclusivamente militare di Napoleone. La potenza non risiede soltanto nella capacità di vincere o amministrare, ma nel trasformare i fatti in racconto politico. Tale meccanismo è anche fragile quando la realtà delle campagne, delle perdite e delle sconfitte contraddice il racconto di invincibilità. il prestigio può deteriorarsi rapidamente. Il libro lega quindi la comunicazione alla responsabilità di mantenere credibile una promessa di grandezza. Infine, ascesa e caduta all'espansione imperiale, il limite delle risorse e la persistenza del mito. Le grandi tappe della parabola napoleonica, l'Italia, l'Egitto, la Russia, Waterloo e Sant'Elena, non sono nel libro meri fondali spettacolari. Servono a misurare la relazione fra progettualità visionaria e limite. L'ascesa mostra la capacità di sfruttare una fase storica instabile, di convertire le vittorie in capitale politico e di dare forma a un'autorità sempre più vasta. La caduta, invece, rende visibili i costi dell'espansione continua: guerre prolungate, difficoltà materiali, resistenze nazionali e calcolo strategico sottoposto a pressioni crescenti. Il passaggio dalla Russia a Waterloo è particolarmente emblematico nella memoria europea, perché incrina l'idea di un capo capace di dominare ogni circostanza. Ferrero non riduce tuttavia il declino a un difetto psicologico isolato, come l'orgoglio o l'eccesso di ambizione. Il suo quadro, centrato su organizzazione, finanze e governo, suggerisce che persino una macchina eccezionalmente efficiente può superare la propria soglia di sostenibilità. Quando gli obiettivi si allargano più rapidamente delle risorse e del consenso, l'efficienza precedente non basta più. L'esilio di Sant'Elena completa questa trasformazione. La sconfitta politica non cancella Napoleone, ma contribuisce a convertirlo in figura mitica. È qui che emerge l'interesse più ampio del saggio comprendere, perché un'esperienza storica tanto controversa continui a produrre immagini opposte di liberatore, tiranno, innovatore e conquistatore. Ferrero mantiene aperta questa pluralità, evitando di separare artificialmente il lascito moderno dalle devastazioni dell'avventura imperiale. In conclusione, Napoleone, in 20 parole, si rivolge anzitutto ai lettori interessati alla storia moderna europea, che desiderano avvicinarsi a Napoleone senza affrontare una biografia monumentale o uno studio esclusivamente militare. Può risultare utile anche a chi conosce già i principali avvenimenti: Rivoluzione francese, Impero, Campagne e Waterloo, ma vuole capire perché Bonaparte sia diventato un riferimento durevole per il modo di concepire amministrazione, leadership, diritto e comunicazione politica. La prosa narrativa e la costruzione per parole chiave favoriscono una lettura agile, pur richiedendo al lettore di accettare una prospettiva selettiva, non esaustiva. Il beneficio intellettuale del libro consiste nel mettere in relazione aspetti spesso trattati separatamente: il generale, il legislatore, l'organizzatore, il costruttore della propria immagine e il protagonista di una caduta che alimenta il mito. Ferrero non propone una formula per imitare Napoleone. Offre piuttosto strumenti per leggere criticamente come si forma un potere capace di produrre insieme innovazioni istituzionali. Consenso e distruzione bellica. L'ambivalenza è parte essenziale dell'analisi, rispetto a molte opere della stessa area, che seguono cronologicamente campagne e dinastie oppure privilegiano un singolo episodio. Questo saggio si distingue per il taglio sintetico e interpretativo. Il formato delle 20 parole trasforma una materia vastissima in un percorso di connessioni, non banalizza la figura storica, ma ne isola i dispositivi più attuali e discussi. È quindi una buona introduzione ragionata e un complemento efficace per chi abbia apprezzato N. di Ferrero. Se vuoi supportare Ernesto Ferrero, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!